Ciao, ciao Francesco.
Ciao.
Bene, bene, tutto
bene.
A posto.
Allora, senti, da dove nasce questo disco veramente, veramente notevole, Sui Generis, che tu hai creato insieme a due conoscenze di Maps come Giovanni Succi e Bruno Dorella, cioè i Bachi da Pietra?
Allora, questo disco nasce in realtà ha una storia un po' lunga, perché fin dal primo disco che ho fatto insieme ai Bachi, Tarlo Terzo, nel 2007, fin da allora abbiamo sempre voluto collaborare insieme. Durante le sessioni di quel disco è venuto fuori un pezzo che è appunto un pezzo di Intestino e che sta nel disco di Spam and Sound Ensemble, e poi è rimasto lì nel 2007, finché io non ho messo su, raccolto un po' di pezzi qui e lì, nei ritagli di tempo, francamente, perché il mio lavoro è un altro in realtà, e dovevo scegliere con chi farlo questo disco, e proprio l'idea del disco era di lavorare con dei musicisti appunto non convenzionali. Siccome avevo lì i Bachi da Pietra, con i quali collaboro da tantissimo, l'ho proposto a loro e è nato così.
Ecco, raccontiamo però come cosa possiamo trovare all'interno di questo bizzarro disco. Intanto, perché Spam and Sound?
Allora, vabbè, Spam and Sound, questo è un nome che il nome del progetto è venuto fuori chiaramente da Giovanni Succi, che si è occupato di tutta la parte, chiamiamola così, letteraria del progetto. Unisce i suoni e lo spam, no? Perché quasi tutti i testi, la maggior parte sono in italiano, del disco, vengono da mail di spam che ci siamo scambiati nel tempo io e Giovanni, dopo che Giovanni ha avuto l'idea di utilizzarli. L'idea è nata dal fatto che tutto il disco era nato, doveva essere un disco non disco sui non luoghi, ok? Un'idea, quindi c'erano... gran parte dei suoni venivano da manipolazioni che avevo fatto io registrando gli spazi, i frigoriferi, rumori presi nell'estate.
No, aspetta un attimo, perché io conoscevo la teoria di Auger sui non luoghi, che però parlava di luoghi condivisi. Che c'entra il frigorifero? Questa è una bella sorpresa.
No, luoghi nel senso che sono tutte registrazioni di spazi che sono i luoghi condivisi, appunto, ma che quando non c'era la gente, diciamo, quindi anche la cucina senza nessuno, e quindi i rumori che c'erano all'interno, in quel caso nel frigorifero, rumori di metro registrando, ma la maggior parte delle registrazioni le avevo fatte negli anni, prima col mini disc, poi con vari supporti molto consumer, e quindi mi era venuta un'idea di utilizzare questi suoni per creare le tessiture sonore di un disco, appunto, che dovesse in qualche modo trattare dei non luoghi. Da qui l'idea di Giovanni di usare quello che secondo noi è un non luogo letterario, no? Che è sono le mail di spam. Sono le mail di spam che appunto è venuta l'idea a Giovanni di raccoglierle, di utilizzarle, perché è qualcosa che serve ad altro, diciamo.
È vero.
Le mail di spam servono a fare il cosiddetto phishing, a raccogliere più che altro dei dati con una scusa, e la scusa è quella che viene esposta nel testo. E quindi abbiamo unito queste due cose e è venuto fuori... Il nome in realtà è venuto fuori dopo vari tentativi, varie idee. Uno era appunto di utilizzare lo sketch di Monty Python, prendere qualcosa da lì, poi l'abbiamo accantonato.
Senti, quindi, una delle cose più interessanti secondo me dello spam di adesso è che, a differenza di quello di un tempo, diventa uno stile sempre più effettivamente verosimile e mimetico rispetto a una scrittura vera, no? Sono cambiato, anch'io ci sto molto dietro alle mail di spam, cioè proprio mi piace tantissimo, e quello che ho notato è questo, quindi da un certo punto di vista si rischia anche di perdere, si sta iniziando un po' a perdere quel senso straniante che hanno i testi. Avete, diciamo, siete andati un po' a recuperare il vecchio spam, quello di un tempo.
Ma io penso queste mail risalgono comunque a un paio, cioè sono state raccolte in un anno e quindi diciamo un paio d'anni fa abbiamo iniziato a raccoglierle. La maggior parte sono quelle che ti arrivano tradotte con il traduttore automatico, mm-hmm. Ok? E Giovanni le ha assemblate mantenendole abbastanza intatte e quindi diciamo per ogni brano che ha un come base una mail di spam di un determinato argomento c'è anche una sorta di filo logico interno e io attorno a quello ho cercato di creare delle atmosfere che un po' richiamassero quella mail, quindi che ne so, in Capitano Tom Isaac c'è il Capitano Tom Isaac che parla della guerra, che vuole trasferirti dei fondi, eccetera, eccetera, e quindi ho cercato di creare quella quel tipo di sensazione lì, anche un po' drammatica, ma il bello di quasi tutti quei pezzi è che in realtà, come appunto le mail di spam, non significano praticamente niente.
Certo.
Quindi cioè, è stato anche un esperimento, cioè, quasi tutti i pezzi hanno una struttura che possiamo definire pop, no?
Ecco, infatti questa, esatto, questa è una cosa molto interessante perché all'interno, hai voluto costruire questi brani all'interno di una struttura che è più o meno quella pop, no? Quindi strofa, ritornello, ponte, insomma, una struttura molto riconoscibile. Io credo che ci sia un lavoro quasi a frattale all'interno di quello che hai fatto, perché tu non parli di composizione, no? Ho letto che preferisci riservare questo verbo a degli altri personaggi, però in realtà la cosa interessante è che c'è un vero e proprio lavoro di composizione nel vero senso del termine, cioè di porre insieme una serie di cose.
Assurdo, nel senso, io per una questione, come dire, di onestà intellettuale e per il fatto che lavoro con gente che compone veramente, uno di questi è Beppe Scardino che ha suonato tutti i fiati nel disco e ha composto, quello sì, veramente la sezione di clarinetti di Esitando. Quindi è un assemblaggio quello che ho fatto io, cioè è quando ho, diciamo, assemblato i pezzi. Quello che mi interessava era forzare una struttura pop dove veramente in molti pezzi c'è intro, strofa, bridge, ritornello, aristrofa, eccetera, eccetera, però su una tessitura sonora che non è pop. Gran parte delle cose che ho messo in questo disco vengono dal fatto che io ascolto da tantissimo tempo e tantissima musica e c'è dentro di tutto, dal minimalismo ai panzoni dentro, passando per alcune cose di Bowie degli anni 70, cioè, quindi quello che mi interessava era fare un esperimento, utilizzare la struttura pop, il contenitore pop, per applicare anche delle tecniche che sono appartenute alle avanguardie, altri movimenti, non so, al pop anni 70 che era molto molto sperimentale, tutta quella roba lì.
Tornando a un decennio che secondo me è molto importante per questo disco, cioè quello dei 50,
sì.
Quanto c'è del cut-up all'interno di Spam & Sound Ensemble?
Allora, ci sono dei pezzi che sono interamente realizzati in questo modo. Per esempio 1024 pillole, 1024 pills, che poi è ispirato a un pezzo di Raymond Scott. Raymond Scott è, secondo me è abbastanza misconosciuto, in realtà è quello che ha composto quasi tutte gli stacchetti musicali dei cartoni animati,
certo.
Hanna-Barbera, no?
Mm-hmm.
E poi li ha venduti, eccetera, eccetera. Lui era un genio dell'elettronica e quel pezzo lì si ispira a un pezzo che lui aveva scritto per pubblicizzare una macchina che aveva costruito ed è tutto basato sul copia e incolla. Ma se se ci pensi, tutto il lavoro che ha fatto Giovanni sui testi certo, è basato sul copia e incolla.
Per quello parlavo appunto di quasi una dimensione di frattale, no? In cui la stessa struttura ritrovi sempre uguale, ripetuta all'interno di prospettive sempre più minute. Beh, è un disco interessante che appunto di cui abbiamo parlato, ma che poi ha una traccia invece che è più direttamente quasi una cover, cioè la scelta di Ghost Rider dei Suicide.
Sì.
Come seconda traccia, peraltro.
Sì, è una, cioè, infatti Rad Multeanu, che è il mio socio dell'etichetta, mi aveva detto è un po' strano mettere come seconda traccia una cover. In realtà quello è un pezzo che a me piace tantissimo, dei Suicide, mi è sempre piaciuto, ed è una delle due cover che avremmo dovuto fare. L'altra era la prima traccia di Eluso So dei Lab Ratford, ma abbiamo desistito perché è intoccabile. Un paio di take abbiamo mollato il colpo. Ghost Rider è una cover, è anche abbastanza filologica se l'ascolti.
Sì, infatti, sì.
Ci sono delle aggiunte che per esempio l'aggiungere il sax baritono, che è un'altra cosa tipica di un'altra musica anni 50 che era il rock and roll che nasceva in quegli anni lì, che appunto Beppe Scardino ha suonato in quel pezzo lì, e alcuni elementi di questo tipo, ma ho voluto mantenerla, cioè renderla un po' più violenta come suoni, ma mantenerla così.
Senti, lavori tantissimo e fai delle cose davvero molto molto interessanti. Potremmo passare mezza puntata a vedere dove hai messo le mani, però rispetto a questo tipo particolare di lavori, che forse sono ancora più vicini alla tua personalità, oppure no, questo me lo dirai tu, che panorama c'è, che sbocco c'è in Italia, in Europa e nel mondo? Cioè, parliamoci chiaro. Quanto è una domanda molto secca, ma quanto ti aspetti di vendere o di diffondere questo disco? O non te ne frega assolutamente niente? Ci avrai speso dei soldi, immagino.
Sì, tra l'altro li ho spesi tutti io, perché
ecco.
No, nel senso, è senza tenere conto di quanto poi ci ho lavorato io, che dovrei autopagarmi, no? Ma, in realtà io da questo disco non mi aspetto niente, non ci ho neanche pensato. Fra l'altro non avrà degli sbocchi immediati live, perché è molto difficile da rendere dal vivo, tranne un paio di pezzi, e quindi è come dire, io adoro, cioè il mio lavoro produrre i dischi, mi piace stare in studio e non c'ho un'aspettativa immediata. Secondo me, se uno, etichette come la Ipecac per esempio adesso fanno musica di questo tipo, molto stratificata, con molte influenze, no? Non ti so rispondere in realtà esattamente a questa domanda, perché non me lo sono mai chiesto che diffusione può avere. Probabilmente uno sbocco possibile potrebbe essere nelle colonne sonore cinematografiche, per esempio, a parte il piacere dell'ascolto, chiaramente, ma
certo,
non è chiaramente una musica che non è commerciale, perché non perché appunto i testi non hanno un senso, non c'è una uniformità nel disco, non c'è un po', non è un disco rockstar, diciamo, no?
No, quindi direi
non
proprio
credo
di no.
Piaccia ai ragazzini, non, insomma, così.
Beh, no, noi in ogni caso lo irradiamo adesso, anzi facendo
irradiatelo.
Certo, ma con gioia estrema, e anzi, e io vorrei fare proprio scegliere a te il brano da irradiare. Prenditi questa responsabilità.
Allora, facciamo così, c'è un brano che mi piace particolarmente e che rappresenta abbastanza il disco e anche il mio modo di lavorare, che è The Exact Dimensions of Staying Behind, che è un pezzo che viene in realtà, cioè, da una suggestione che io ho avuto a una biennale di Venezia, che credo fosse il 2005, per una scultura di Ricky Swallow, che è uno scheletro seduto su una lui, Ricky Suolo è uno scultore che lavora il legno in maniera molto realistica, e questo pezzo in particolare ci sono le voci di Marina Moulopoulos, c'è sempre Beppe Scardino, e ci sono dei campioni che sotto, che erano stati presi da una radio, credo in frequenza M, che risalgono penso a 15 anni fa. Quindi questo è un pezzo che mi piacerebbe far ascoltare.
Guarda, noi adesso lo irradiamo. Noi lo irradiamo perché è un disco che ci interessa. Pensa che io, leggendo il titolo, ero convinto che avesse a che fare con Cossiga e l'organizzazione Stay Behind, cioè Gladio. Vedi un po', ognuno.
No, viene da quella scultura lì, è il titolo di quella scultura.
Allora, il disco si chiama Spam and Sound Ensemble, vede alla plancia di comando Ivan Rossi al telefono con noi e tanti altri ospiti, in particolare il duo Succi e Dorella, che abbiamo anche avuto qua come Bacchi da Pietra. Cercate Spam and Sound Ensemble, cercatelo sull'internet e entrate in contatto per saperne di più. È un bel disco, è un disco difficile, ma noi siamo una radio libera e indipendente e quindi mandiamo anche queste cose con estrema gioia. Ivan, grazie mille, complimenti per il tuo lavoro,
grazie
e a presto.
Grazie.
A presto. Ciao. Ciao.